ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio. Stefano Sparro cura la regia, Roberto Colangeli la parte tecnica di questa edizione. In studio con me anche Alessandro Guarasci. Oggi apriamo la nostra trasmissione parlando di temi economici, perché sono i 40 anni di Confcooperative e oggi si è svolta a Roma l'Assemblea Nazionale, in cui è stata presentata una ricerca del Censis dal titolo "Dopo le macerie, la ricostruzione, ecco l'Italia che ce la fa". Alessandro Guarasci ha seguito questa mattina per noi i lavori. Alessandro, quali sono le principali novità che sono uscite da questa Assemblea Nazionale?
Sì Stefano, ci sono, da queste ricerche emergono tutta una serie di filoni su cui potremmo orientarci, diciamo, per il dopo pandemia, ma anche semplicemente per i prossimi mesi, per cercare di ripartire. Alcuni appunto aspetti particolari per le imprese, le start-up, poi un orientamento green, dunque verso tutte quelle attività che sono compatibili con l'ambiente, e poi soprattutto guardare all'export, che noi sappiamo è sempre un po' è stata la parte forte della nostra economia negli ultimi anni, e soprattutto delle piccole e medie imprese. Io qua però, se tu sei d'accordo, darei la linea alla regia per far sentire Andrea Toma, che è uno dei responsabili del Censis e che ha curato questa ricerca. Prego, la linea alla regia. Quali sono le tendenze delle imprese italiane, per soprattutto quelle cooperative, ricordiamo, per questa, diciamo, post pandemia?
Naturalmente non è semplice fare una previsione di lungo periodo, però effettivamente quello che noi abbiamo visto, guardando un po' i dati delle imprese in Italia e anche della componente cooperativa, naturalmente quelli che in qualche modo, come abbiamo detto, ce la fanno o ce la faranno sono normalmente concentrati su tre aspetti. Una è la parte di innovazione, l'altra la componente orientata alla sostenibilità, e l'altra naturalmente è quella legata all'export. Cioè queste tre leve fondamentalmente possono essere considerate la base per un rilancio dell'attività economica dopo, diciamo, le macerie, come dire, della pandemia. Questo diventa anche, come dire, una cornice di riferimento anche per spingere gli investimenti del prossimo futuro, sia a livello diciamo di singola azienda, cooperativa, piccola impresa, eccetera, sia a livello, diciamo, più generale, dove naturalmente, come dire, sullo sfondo ci sono ingenti risorse che possono essere orientate proprio su questi tre aspetti.
Bisogna essere sempre più sostenibili, guardare all'ambiente per far sì che un'azienda possa crescere in modo sano?
Ormai, a mio avviso, sicuramente, come dire, siamo già dentro al paradigma della sostenibilità. Lo abbiamo avvertito in questi mesi, dove effettivamente c'è stata, come dire, una sorta di sterzata anche nelle strategie aziendali, sia a livello nazionale che a livello anche naturalmente globale. E la sostenibilità è declinata anche con una maggiore volontà, consapevolezza da parte delle imprese nel parlare, relazionarsi con il contesto in cui agiscono, quindi, e anche all'interno della stessa azienda. Quindi si è modificato anche un po' il rapporto che c'è all'interno dell'azienda con il proprio personale, non soltanto per questioni legate alla sicurezza o all'uso dello smart working, ma anche per, come dire, cercare di cogliere insieme delle opportunità di un contesto che si è modificato in maniera repentina. Se intendiamo come sostenibilità, come attenzione all'ambiente, qualcosa che guarda al territorio, ma guarda anche, come dire, a una maggiore attenzione a quelli che sono un po' le aspettative sociali delle persone, del consumatore, del territorio. Sicuramente, a mio avviso, questo si sta verificando, non è soltanto una questione, come dire, di business, e forse c'è stata forse una sorta di esame di coscienza, come dire, in qualche modo, naturalmente non generalizzata, che però sta, come dire, guidando anche le strategie delle aziende. E quindi su questo possiamo dire che effettivamente il paradigma della sostenibilità, anche molto, come dire, amplificato, ripeto, dagli indirizzi e orientamenti della Commissione europea attraverso i propri strumenti di supporto alle economie che sono state, come dire, colpite dalla crisi, però effettivamente sembra il termine più adatto a prefigurare un futuro in cui naturalmente, come dire, gli effetti esogeni possono essere in qualche modo governati. Ecco, questo significa anche sostenibilità, avere una maggiore capacità di affacciarsi con degli elementi esogeni, dei fattori esogeni, come è stato per esempio questo dell'emergenza sanitaria.
Ricordiamolo, quasi 300.000 le imprese che nel 2019 hanno investito in tecnologie e prodotti coerenti con la riduzione dell'impatto ambientale. Ma insomma, questa volta, diciamo, questo post pandemia può essere in qualche modo anche un'occasione di crescita anche per il Mezzogiorno, che deve tornare, diciamo, ad avere un quadro più sostenibile rispetto al Centro-Nord?
Allora, questo è sicuramente, guardando i dati, sotto le due, diciamo, variabili che abbiamo considerato, che sono state analizzate nel focus, cioè sia gli investimenti o comunque la ricerca di competenze green, sia appunto l'investimento in tecnologie green. In entrambi i casi un terzo di tutte le imprese che stanno cercando competenze green, e quindi rafforzano, come dire, l'orientamento alla sostenibilità, è nel Mezzogiorno. Lo stesso succede per chi sta investendo, per quel centinaio di migliaia di imprese del Sud che ha dichiarato di aver investito in tecnologie green. Quindi sembrerebbe che si stia formando anche nel Sud, nel Mezzogiorno, una base di consapevolezza dove l'elemento di sostenibilità guida anche le scelte aziendali, e questo naturalmente portato a livello di sistema del Mezzogiorno può essere forse finalmente la chiave per uscire fuori da quel, come dire, ormai decennale divario che separa le due parti del paese. E da un punto di vista della sensibilità ambientale bisogna dire che comunque nel Mezzogiorno esiste anche, come dire, anche un'opinione pubblica molto più orientata a questo tipo di attenzione. Non sono soltanto le regioni, per esempio come la Puglia, che è stata forse una delle prime che ha orientato spesso investimenti pubblici proprio nella ricerca della sostenibilità, ma anche, come dire, anche una consapevolezza più diffusa nella tutela del territorio, per esempio, la tutela ambientale, e quindi nella valorizzazione anche di quelle risorse che sono strettamente legate a un ambiente che forse non ha paragoni dal punto di vista, appunto, delle risorse naturali rispetto ad altre aree europee, ma anche altre aree del nostro paese.
Andrea Toma, curatore della ricerca del Censis, che è stata presentata oggi all'Assemblea Nazionale di Conf Cooperative, molto chiaro sui punti sui quali premere per una possibile ripresa, in particolare del Meridione. Questi temi che sono stati trattati da Conf Cooperative erano stati sollevati e toccati in un certo senso anche da Papa Francesco, che era intervenuto in passato su questi temi, in particolare sul ruolo delle cooperative. Lo aveva fatto ricevendo in udienza i membri di Conf Cooperative a metà marzo del 2019. Alessandro Guaracci, tu hai preparato un inserto che ricorda proprio quel giorno.
Si ricorda quel giorno e soprattutto ricorda come le cooperative sono appunto un modo di lavorare assieme e di crescere assieme, e appunto in qualche modo anche un'impresa, sono delle imprese sostenibili, visto che proprio in questo settore ci saranno nei prossimi anni richieste di lavoro per circa 1.600.000 appunto posti di lavoro, però green. Io però darei la linea alla regia per far sentire che cosa ha detto il Papa ricevendo Conf Cooperative a metà marzo 2019, ricevendo appunto i membri di Conf Cooperative in aula a Paolo VI.
Il nostro mondo è malato di solitudine, lo sappiamo tutti. Per questo ha bisogno di iniziative che permettano di affrontare insieme ad altri ciò che la vita impone. Camminando e lavorando insieme si sperimenta il grande miracolo della speranza. Tutto ci sembra di nuovo possibile. In questo senso, la cooperazione è un modo per rendere concreta la speranza nella vita delle persone.
Papa Francesco ha parlato di solitudine, di necessità di cooperare e di essere solidali. È anche vero che durante questo incontro sono stati sollevati dei dati preoccupanti, soprattutto in relazione a quella che è la crescita della povertà, con 3 milioni di lavoratori irregolari in nero in Italia, quasi 3 milioni di cosiddetti working poor, cioè poveri che lavorano, e questo ovviamente si ripercuoterà entro i prossimi 20 o 30 anni sulle questioni anche delle pensioni. Alessandro Guarasci, alla giornata di oggi era presente anche il Premier Giuseppe Conte. Quali sono i punti salienti che ha toccato?
Ma essenzialmente lui ha detto che nel piano di ripartenza del paese il governo vuole coinvolgere tutte le migliori energie del paese, e poi ha toccato un aspetto che sta piuttosto caro alle cooperative, che si chiama appunto riforma del terzo settore. La riforma in realtà del terzo settore è stata già approvata, ora però mancano tutti quei decreti attuativi che invece sono fondamentali per far sì che poi una riforma prenda davvero vita. Conte in qualche modo si è impegnato a completare, diciamo, l'iter legislativo entro fine 2020. Vedremo se ci riuscirà, se la maggioranza su questo sarà salda, perché ricordiamo che il terzo settore ha necessità di indicazioni chiare per poter poi contribuire alla crescita del paese. Ricordiamo un po' di numeri di Confcooperative, però chi sono? Ricordiamo che Confcooperative, che si rifà appunto alla dottrina sociale della Chiesa, rappresenta oltre 18.100 cooperative, che sono in qualche modo l'ossatura di un'economia civile che rende unico l'Italia, con oltre 3 milioni di soci, 531.000 occupati e un fatturato di 81 miliardi di euro. Tra l'altro le cooperative sono una forma di azienda che in qualche modo riesce a reagire bene un po' tutte le alle crisi. È successo durante la crisi del Covid, è successo già durante la crisi precedente, quella del 2008. In sostanza le cooperative hanno continuato a assumere, Stefano.
Come si spiega questa capacità di adattamento delle cooperative ai cambiamenti del sistema, Alessandro?
Beh, perché sono, diciamo, strutture imprenditoriali abbastanza elastiche, in cui, diciamo, che il socio ha molto spesso un'importanza fondamentale. Io su questo però farei sentire anche dalla regia il contributo di Maurizio Gardini, che è il presidente di Confcooperative, che parla di come proprio durante il periodo del lockdown siano nate tante start-up, ovvero tante nuove imprese che si sono poi stabilite sul territorio.
Gli italiani hanno una straordinaria capacità di arrangiarsi, di adattarsi. Nel momento in cui manca una possibilità di lavoro, il giovane cerca di intraprendere, cerca di pensare come non rimanere nel divano seduto, o come non rimanere a carico del bilancio familiare, ma come scatta una molla, una voglia di intrapresa, e quindi è assolutamente in coerenza su questo. Poi c'è uno straordinario treno che sta passando, che è il treno dell'innovazione. Chi lo prende va lontano, chi non lo prende rischia di rimanere fermo e di non prendere il contatto con il nuovo corso che avanza.
Alessandro Guarasci, ci avviamo verso la chiusura dello spazio dedicato a Confcooperative. C'è ancora una questione forse che si può affrontare, quella cioè di quelle che sono le priorità per le cooperative per il futuro, ma ancora in questo periodo comunque di emergenza sanitaria che continua.
Certamente, Stefano. Allora, in poche parole, stop alla burocrazia, perché in Italia ce n'è tantissima, o meglio troppa. I debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, ma anche dei cittadini, vanno sanati in tempi certi, vanno sbloccati i cantieri, perché da là può ripartire anche l'occupazione. Bisogna ridurre il cuneo fiscale, ovvero le tasse che vengono pagate sul lavoro, ma non solo, bisogna fare una vera riforma fiscale, se ne parla questo da 20-30 anni, forse quest'anno arriverà, e anche di questo continua a parlare Maurizio Gardini.
Una politica fiscale, l'inserimento all'interno di quella revisione delle politiche fiscali, una politica fiscale che sappia dare anche alla famiglia e al welfare un contenuto di risposte che arrivi immediatamente alle famiglie, intreccia anche nuove modalità del lavoro, quindi intreccia anche un rapporto con le organizzazioni sindacali, fra organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.
Punti molto concreti questi sollevati da Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative e in generale durante l'Assemblea Nazionale di oggi, seguita da Alessandro Guarasci. Adesso è giunto il momento di cambiare argomento, c'è una novità che è stata messa in porta evidenza quest'oggi dalla stampa, e cioè la revisione con la cancellazione di molti passaggi dei decreti sicurezza dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini. Viene reintrodotta la protezione umanitaria che era stata cancellata, viene reintrodotta con un altro nome, si chiamerà protezione speciale, adesso vedremo bene di cosa si tratta, una modifica dei decreti sicurezza in senso di maggiore giustizia, umanità, integrazione, si torna a parlare di dignità della persona, si torna a parlare di diritti umani, insomma una misura che si attendeva da tempo, che è stata fortemente voluta dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che è stata condivisa dalla maggioranza di governo. Ovviamente bisognerà aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e poi entrerà subito in vigore, anche se ci sarà bisogno comunque di un ulteriore passaggio parlamentare per la conversione in legge. Noi abbiamo sentito proprio su quelle che sono le novità del decreto di questo decreto d'urgenza, che in un certo senso cancella i decreti sicurezza. Abbiamo sentito Donatella Parisi, che è la responsabile della comunicazione del Centro Astalli. Sentiamo.
Ci sono delle modifiche importanti ai decreti sicurezza. Viene ripristinata una forma di protezione speciale che segue all'abolizione della protezione umanitaria per persone che rischiano la vita e la violazione dei diritti umani ritornando nel proprio paese, e soprattutto si ricomincia a parlare di integrazione anche per i richiedenti asilo. Questa pagina nera della storia della democratica di questo paese pare essere superata da una modifica che viene fatta in questo decreto, che prevede la reintroduzione nel sistema di protezione e accoglienza per i rifugiati anche di nuovo per i richiedenti asilo.
Donatella Parisi, si fa riferimento a due figure giuridiche, quella della protezione internazionale e quella della protezione speciale. In quale categoria rientrano i rifugiati e che differenze ci sono tra queste due categorie?
Allora, i rifugiati rientrano nella categoria della protezione internazionale. In Italia viene ancora usato come parametro di riconoscimento la Convenzione di Ginevra del 1951, che stabilisce che è rifugiato chi subisce una persecuzione a carattere personale per motivi di razza, di religione, di nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche. Quindi sono casi molto specifici ed è uno status giuridico che noi definiamo pieno, cioè che dura 5 anni e che permette poi di vivere sul territorio italiano pressoché come un cittadino italiano. Sono diversi i diritti di cittadinanza, non avrà il diritto al passaporto, il diritto al voto, ma per il resto potrà iscriversi all'università, potrà avere un contratto di lavoro, potrà fare tutto quello che facciamo noi cittadini italiani. Poi c'è la protezione sussidiaria, che viene data a quelle persone che, se rientrassero nel loro paese, potrebbero correre il serio pericolo, sempre a carattere personale, di essere perseguitati o di mettere la loro vita in pericolo. A fronte invece di un diniego da parte della commissione territoriale, cioè non ti riconosco lo status di rifugiato secondo Ginevra e non ti riconosco la protezione sussidiaria, ci può essere un invito a dare una protezione speciale, quella che oggi chiamiamo protezione speciale, che fino a 18 mesi fa era la protezione umanitaria, cioè individuo nel farti ritornare nel tuo paese di origine o in un paese in cui eri per esempio la Libia il pericolo per te di subire trattamenti inumani o degradanti, e per questo ti do una protezione a termine che dura 1 o 2 anni o anche 6 mesi a seconda poi dei casi specifici, e che potrà essere rinnovata o meno se persistono le condizioni di pericolo nel farti rientrare nel tuo paese. La novità che è contenuta in questi testi che aspettiamo, ecco, di vedere ufficiali, è che c'è la possibilità di convertire le protezioni speciali in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, e questa è una cosa molto importante perché è un chiaro segno di una politica che vuole favorire l'integrazione dei migranti, l'integrazione dei rifugiati.
Ci sono delle novità anche per quanto riguarda un forte richiamo a quella che è l'importanza e la priorità umanitaria dei soccorsi in mare.
Chi fa il soccorso in mare non sarà più soggetto a multe molto salate, e c'è una sorta di tentativo di non criminalizzare chi soccorre in mare. Il soccorso in mare è un atto dovuto ed essere soccorsi è un diritto fondamentale, questo viene ribadito. Anche su questo il Centro Astalli da tempo chiede vie legali d'ingresso per chi vuole chiedere protezione, semplicemente per chi vuole stabilirsi in Europa, e purtroppo ad oggi questo ancora non c'è, e chiede anche un'operazione sistematica di soccorso in mare per tutti coloro che sono in difficoltà, un po' come era Mare Nostrum. Ecco, noi da tempo chiediamo che l'Italia e l'Europa tutta si faccia carico di questo tipo di operazione finché i canali umanitari non interromperanno questo traffico di esseri umani.
Donatella Parisi, si parlava di accoglienza e integrazione, molto era cambiato negli scorsi mesi. Quanto lavoro c'è da fare per riadattare il sistema alle nuove normative?
Allora, nel decreto si parla di un sistema di accoglienza e integrazione. Noi da tempo, da anni, crediamo nel valore e nell'efficacia di un'accoglienza diffusa, che vuol dire centri di piccole dimensioni che accolgono poche persone e che possano lavorare sull'integrazione di queste persone fin dal primo giorno, siano esse richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. L'apprendimento della lingua italiana, la ricerca del lavoro, la formazione professionale sono passi importanti che garantiscono un'inclusione rapida ed efficace dei migranti e che li mettono in condizione anche di dare un contributo in termini di cultura e lavoro alla società italiana. Questo va detto, lo diciamo da sempre. Il fatto che i precedenti decreti li costringessero in grandi centri in attesa a tempo indeterminato di un'uscita da quel centro con un permesso di soggiorno era una cosa che abbiamo condannato in moltissime circostanze, come Centro Astalli, come Tavolo Nazionale Asilo, come molti enti di tutela che da anni lavorano su questo. Ecco.
Cosa rispondere a chi invece paventa ingressi indiscriminati sulla base delle modifiche a questi decreti sicurezza?
Non mi pare che ci siano le condizioni perché si possa realisticamente pensare a questa sorta di ingresso indiscriminato da parte dei migranti. Intanto i numeri non sono numeri che destano particolare preoccupazione. Ad oggi parliamo di un poco più di 23.000 persone arrivate via mare sul territorio italiano, che sono numeri assolutamente gestibili. Quello che noi chiediamo da tempo è che ci sia una riforma strutturale della legge sull'immigrazione che possa prevedere quote di ingresso regolari anche per la ricerca lavoro. Bisogna un po' uscire fuori dalla logica che l'immigrazione è sempre un tema legato alla sicurezza e all'emergenza. Non è un'emergenza perché è un fenomeno strutturale ed è una presenza che può contribuire alla crescita di un paese come l'Italia se appunto governata attraverso parametri che investano su un'accoglienza progettuale, sull'inclusione sociale, sull'integrazione e sulla valorizzazione delle diversità culturali.
Grazie a Donatella Parisi, responsabile della comunicazione per il Centro Astalli. Prima di concludere aggiungiamo anche che nello stesso decreto d'urgenza che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ci sono anche quelle che vengono chiamate misure contro la movida violenta e gli spacciatori abituali, sono state già ribattezzate state norme Willy in onore del ragazzo che è stato ucciso a Colleferro, e quindi provvedimenti che tendono a tenere lontani dai luoghi di ritrovo sia gli spacciatori che i violenti. È tutto per questo primo spazio del Mondo alla Radio. Ringrazio Alessandro Guarasci che era con noi in studio, Stefano Sparro e Roberto Colangeli dall'altra parte del vetro per la regia e la parte tecnica, Stefano Leszczynski. Appuntamento è tra pochi minuti, perché il Mondo alla Radio torna con la sua seconda parte.